A tutti una cordiale buona serata e ben ritrovati con l'appuntamento odierno di RAM Notizie. Oggi è mercoledì 7 maggio 2014. Apriamo il nostro giornale con uno sguardo a quanto accade in orbita nazionale ed internazionale. Duro attacco di Susanna Camusso a Matteo Renzi, l'autosufficienza della politica sta determinando una torsione democratica. Il sindacato non si sente orfano, ma protagonista, ha sottolineato il segretario generale della CGIL dal Pala Congressi di Rimini, stigmatizzando la posizione dell'esecutivo e dell'attuale presidente del Consiglio, mai citato con nome e cognome. Contrastiamo e contrasteremo l'idea di un'autosufficienza del governo che taglia non solo l'interlocuzione con le riforme di rappresentanza, ma ne nega il ruolo di partecipazione e di sostanziamento della democrazia, ha affermato Camusso. Una logica di autosufficienza della politica che sta determinando una torsione democratica verso la governabilità a scapito della partecipazione. Matteo Renzi replica a Susanna Camusso: non è possibile che ci siano sempre polemiche. Noi stiamo cercando di cambiare l'Italia. I sindacati devono capire che non possono pensare di bloccare tutto loro. Nel momento in cui i politici si riducono i posti, anche i sindacati devono fare la loro parte, partendo dall'obbligo di mettere online ogni centesimo di spesa. Riforme sì al testo base del governo, vota anche Forza Italia, ma l'esecutivo va sotto su eleggibilità dei senatori. Alta tensione in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, sì al disegno di legge con 17 voti, ma per il no del popolare Mauro passa l'ordine del giorno Calderoli. La maggioranza esulta, quello che conta è il testo base. Silvio Berlusconi frena sulla possibilità di un governo di larghe intese a cui aveva lasciato intendere martedì mattina nel corso di una trasmissione radiofonica. Sono stato frainteso, dice il leader di Forza Italia, di fronte ad un pericolo si può mai immaginare che ci tiriamo indietro? Questo non significa che siamo disponibili ad entrare ancora in un governo di larghe intese, lo abbiamo già fatto, ci hanno fatto delle promesse ma non le hanno mantenute. Pieno utilizzo della struttura di Pomigliano, produzione Jeep e Amelfi, investimenti per Mirafiori, Grugliasco e Cassino e soprattutto l'obiettivo di non mandare nessun lavoratore a casa, nessun licenziamento e la reintegrazione dei cassi integrati. Il piano 2014-2018 di Fiat Chrysler, presentato dall'amministratore delegato Sergio Marchionne e dai vertici del gruppo della sede Chrysler di a Auburn Hills, piace ai sindacati che parlano di rilancio della produzione in Italia ed investimenti vicini ai 10 miliardi. Siamo impegnati a non mandare nessuno a casa, a non licenziare, ha detto Marchionne, che rispondendo ad una domanda sul reintegro dei cassi integrati ha ancora aggiunto: quando arriverà l'industrializzazione dei prodotti, rientreranno tutti quanti. Esercenti, imprese e professionisti dal 30 giugno avranno l'obbligo di accettare le carte di debito per pagamenti d'importo superiore a 30 euro. Il TAR del Lazio infatti ha respinto le richieste del Consiglio Nazionale degli Architetti che sollecitava la sospensione del decreto ministeriale del 24 gennaio, provvedimento che rende il POS obbligatorio per le imprese ed i professionisti. Ucraina offensiva governativi a Mariupol. Le forze governative hanno riassunto il controllo del municipio, strategica città costiera nella regione di Donetsk, Ucraina sud-orientale. I combattimenti erano ripresi nella tarda serata di ieri, quando miliziani bielorussi erano tornati a impadronirsi dell'edificio, già occupato il 13 aprile scorso e strappato loro dalle truppe di Kiev dopo 11 giorni. Di primo mattino l'attacco decisivo da parte di unità della Guardia Nazionale che ha fatto irruzione all'interno del complesso e costretto i separatisti ad abbandonarlo. Anche la Svizzera ha siglato l'accordo fra l'OCSE e tutti gli Stati membri per lo scambio in materia di informazioni fiscali che pone fine al segreto bancario. L'intesa è stata raggiunta a Parigi, si legge in una nota dell'organizzazione, e tra i firmatari figurano anche altri paesi non membri, fra cui Singapore, Cina, Brasile e Costa Rica. Passiamo adesso alle notizie di casa nostra. La Regione paga gli stipendi, ma solo per 2 mesi. Il governo ha presentato in commissione una manovra da 136 milioni. Oltre 17 milioni andranno ai forestali, più di 20 ai consorzi di bonifica. Il resto per pagare migliaia di stipendi, ma c'è anche chi resta a bocca asciutta, come gli Ersu e la Core di Enna. Finanziamenti pubblici addio, il PD non riceve più finanziamenti pubblici, così è costretto a licenziare. Una nota diffusa dal Partito Democratico Siciliano indirizzata ai sindacati e alla Federazione Nazionale della Stampa è chiara e categorica: siamo obbligati a licenziare 13 persone, le persone in causa sono impiegate alla sede regionale del partito in via Bentivegna. Si tratta di tutti i dipendenti del Partito Democratico regionale, lavoratori a tempo indeterminato con le mansioni di operai 3 persone, impiegati 8 e giornalisti 2. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge 693, con il quale viene ridato ai comuni la possibilità di rientrare in possesso dell'acqua che con un referendum ha dichiarato appartenente ai cittadini tutti e non ai privati. Lo dichiarano l'onorevole Vincenzo Vinciullo, primo firmatario del disegno di legge numero 693, e l'onorevole Marica Cirone Di Marco, relatrice dello stesso disegno di legge. Intervenendo in aula, l'onorevole Vinciullo ha chiesto il prelievo del disegno di legge e ampiamente argomentato sulle ragioni per le quali ai comuni della provincia di Siracusa deve essere restituita la potestà sugli impianti idrici che appartengono ai cittadini e non ai privati. Immediatamente dopo, l'onorevole Marica Cirone Di Marco, nell'illustrare l'unico emendamento presentato a firma sua e dell'onorevole Vinciullo, ha rappresentato ancora una volta la necessità per la quale la norma deve essere approvata a salvaguardia dei diritti dei cittadini. La legge è stata approvata all'unanimità e 51 deputati presenti hanno votato tutti a favore. Un risultato affermano i 2 parlamentari che onora la democrazia e onora quanti hanno combattuto in questi mesi un'estenuante e significativa battaglia per il riconoscimento dei diritti derivanti dal risultato di un referendum che ha riconosciuto che l'acqua è un patrimonio pubblico da tutelare e difendere che appartiene al popolo e non ai privati. Crocetta scrive ai sindaci: insieme ce la faremo, il governatore nessuno mi ha chiesto un incontro, ma qualcuno ha continuato a chiedere commissariamenti, come se oggi un commissariamento potesse risolvere i problemi e non invece aggravarli. Voi sapete bene cosa sono i commissariamenti per i comuni, la morte civile per i comuni stessi. Noi dobbiamo farcela tutti insieme e sono convinto che ce la faremo, attraverso una politica di dialogo e coesione, sapendo che in regione c'è un sindaco che capisce bene i problemi dei comuni e vuole risolverli. Così come sono convinto che tutti i sindaci sanno che per risolvere i problemi della loro città si devono risolvere i problemi della Sicilia. Parole sacrosante quelle di Crocetta e speriamo che prenda nella dovuta considerazione anche il caso di Rosolini e proceda ad accelerare i tempi per lo svolgimento delle elezioni in città affinché Rosolini torni ad essere retta da un'amministrazione propria. Leo Luca Orlando sta valutando l'adesione al Partito Democratico. I colloqui, in particolare con l'area democratica dei Franceschini, sono stati avviati qualche settimana fa e stanno arrivando al dunque. Infatti, secondo quanto si apprende in ambienti politici, Leo Luca Orlando oggi si recherà a Roma per incontrare Franceschini. La missione sarebbe legata alla nomina del sovrintendente del Teatro Massimo Ruolo, che dovrebbe essere coperto da Francesco Giambrone, attuale assessore ai beni culturali nella Giunta Orlando. Lunedì il sindaco di Palermo ha incontrato il presidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico Giuseppe Lupo a capo dell'area democratica in Sicilia, pronti a seguire Orlando anche numerosi esponenti del suo movimento 139. La notizia però sta suscitando polemiche all'interno delle altre correnti del PD come i Cuperliani. Adesso parliamo di sanità. Spero di formalizzare oggi le nomine dei manager in commissione ARSE. Così l'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino, al termine della seduta della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, presieduta da Antonello Cracolici. Ieri è stata però una riunione interlocutoria. La Commissione infatti non ha ancora ricevuto ufficialmente le nomine dei direttori generali di aziende sanitarie provinciali e ospedali, come confermato dalle dichiarazioni dell'assessore. Circa 300 persone sono state soccorse da navi militari italiane in 3 soccorsi effettuati nel mare Mediterraneo nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Uno dei migranti era già morto quando i militari lo hanno trasbordato. Il decesso sarebbe dovuto agli stenti del viaggio, tutti trasferiti nel porto di Pozzallo. Ieri il CAS doveva consegnare alla ditta che si è aggiudicata i lavori i lotti 6, 7 e 8 della Siracusa Gela, ma così non è stato. A comunicarlo l'onorevole Vincenzo Venciullo. Di ciò ha detto Venciullo: ho informato l'assessore regionale alle infrastrutture perché non è possibile continuare a perdere ulteriore tempo in considerazione che l'opera in questione deve essere completata e collaudata entro il 31 dicembre del 2015, pena la perdita del finanziamento concesso dalla Comunità Europea. Ho chiesto all'assessore, continua ancora l'onorevole Venciullo, di intervenire subito per evitare ulteriore perdita di tempo e scongiurare così la perdita del finanziamento. Vigilerò, conclude il parlamentare Retuseo, affinché nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia si possano al più presto consegnare i lavori dei lotti 6, 7 e 8 della Siracusa Gela. I sindacati SADIRS, DIRS, COBAS, COLDIR, SIAD, UNIRS hanno proclamato lo sciopero generale dei dirigenti del Dipartimento Regionale Tecnico per il 19 maggio. Aderiranno all'agitazione, si legge in una nota, anche le strutture periferiche del Genio Civile e dell'Urega. I sindacati chiedono alla Regione il rispetto della dignità professionale di una categoria di lavoratori le cui istanze sono state lasciate cadere nel silenzio. Noto, la palazzina ex INAM di via Tommaso Fazzello ospiterà l'ufficio di collocamento e l'istituzione musicale Città di Noto, e non è da escludere che alcune stanze dell'edificio vengano trasformate in aule per il vicino comprensivo Aurispa. Trovato l'accordo tra la direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale Retosea e l'amministrazione comunale che ha approvato il nuovo contratto di locazione con un canone annuo stabilito in 36.000 euro, pagamento che sarà sospeso per alcuni anni per scomputare la somma che l'amministrazione è in procinto di stanziare per i lavori di ristrutturazione dell'edificio chiuso ormai da diversi anni. Portopalo, dopo 5 anni d'attesa, venne il giorno dell'apertura della fortezza dell'isola di Capopassero. Domenica 18 maggio il castello aragonese, simbolo dell'estremità sud-orientale della Sicilia, aprirà i battenti. A comunicarlo è stato il presidente del circolo di Pachini e Portopalo di Legambiente, Salvatore Maino. Infatti i volontari di Legambiente collaboreranno con la sovrintendenza e i beni culturali per la gestione della fortezza. Si pone fine in questo modo ad un'attesa durata fin dal settembre del 2009, quando, completato l'ennesimo intervento di restauro, fu organizzata l'inaugurazione con l'intervento delle autorità e del jazzista Francesco Cafiso. Noto, la Polizia di Stato arresta un uomo, agente del commissariato di PS di Noto, hanno arrestato Romano Giancarlo, 55enne di Avola, per il reato di furto di circa 150 kg di limoni. L'uomo è stato accompagnato nella propria abitazione agli arresti domiciliari e denunciato, altresì per il reato di guida senza patente. Seminario formativo per i giovani imprenditori ed aspiranti imprenditori. È in pieno svolgimento il seminario formativo rivolto ai giovani imprenditori ed aspiranti imprenditori residenti o che svolgono attività nel comune di Rosolini. A detto corso, che si svolge presso la Sala Cartia di Via Roma, hanno dato la loro adesione 50 giovani che sono stati suddivisi in 2 gruppi corsi. Il seminario, che vede come docente il dottor Domenico Nevoso dello studio di consulenza e assistenza manageriale Intrares di Roma, verte sulle seguenti tematiche: perché e come fare business plan per guidare l'attività di impresa, conoscere le nozioni fondamentali per fare marketing aziendale e sviluppare il proprio business, organizzare una buona gestione aziendale per controllare i costi e i flussi finanziari. Al termine del corso, venerdì 9 maggio, alle ore 17 presso l'aula consiliare, a conclusione del seminario si terrà un incontro aperto con la cittadinanza con oggetto Fare impresa Rosolini, esigenze e proposte. Rosolini, tour europeo nella zona sud del Siracusano dell'onorevole Fabio Rampelli, deputato nazionale del gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, per la presentazione del candidato alle europee, il colonnello Sandro Pappalardo. I due esponenti politici hanno incontrato ieri pomeriggio simpatizzanti ed amici di Rosolini. Abbiamo realizzato delle interviste con i due. Ascoltiamo il servizio.
Il gruppo politico Fratelli d'Italia stasera fa tappa a Rosolini nel suo tour per quanto riguarda le elezioni europee. Ormai mancano pochi giorni alle elezioni del 25 maggio, che porterà nuovamente tutti i cittadini appartenenti all'Europa, alla Comunità Europea, a rinnovare il Parlamento, e di questo vogliamo parlare proprio con i nostri due ospiti, l'onorevole Rampelli del gruppo parlamentare alla Camera di Fratelli d'Italia e il candidato alle europee, il colonnello Sandro Pappalardo. Iniziamo con il parlamentare Rampelli. Allora, onorevole, si parla tanto di Europa in questo periodo, più che mai, soprattutto grazie tra virgolette naturalmente alla crisi ucraina, che sta vivendo un momento particolare, ma soprattutto anche con tutti questi movimenti che stanno sorgendo non solo in Italia ma anche all'estero, di questa unità dell'Europa tanto criticata e tanto tartagliata. Lei cosa ne pensa?
Io penso che l'Europa fino adesso non abbia funzionato granché, quindi insomma voglio iniziare dicendo che questa Europa così come è fatta non ci piace, anzi vorrei essere ancora più preciso, per come è stata costruita non ha ritenuto di doversi far carico delle eccellenze italiane, delle caratteristiche anche socioproduttive italiane, e quindi penso che sia giunto il momento, dopo decenni di profilo basso, che l'Italia faccia sentire la propria voce e dica all'Europa che è disponibile anche a proseguire sulla strada dell'adozione dell'euro, ma solo e soltanto se verranno rivisti i trattati, tutti i principali trattati che hanno messo in sofferenza l'Italia, anche perché nei decenni precedenti chi ha firmato questi trattati è probabile che fosse distratto, o forse a causa, come è noto, insomma, del fatto che i governi in Italia sono durati mediamente nella Prima Repubblica soltanto 8 mesi, non sia stato informato dai predecessori di che cosa si stesse parlando, quindi noi abbiamo avuto un danno pesantissimo da questa sorta di distrazione congenita con la quale i Presidenti del Consiglio e i vari Ministri della Repubblica Italiana hanno sottoscritto questi trattati. E l'impatto è un impatto pesante per tutti i territori e per tutte le attività produttive. Mi riferisco in modo particolare alla incapacità, alla impossibilità di promuovere il Made in Italy, i prodotti tipici nell'agricoltura, la penalizzazione che hanno i nostri pescatori, che sono poi costretti ad andare fuori dalle acque territoriali perché ci sono delle dimensioni, diciamo così, delle reti che sono calibrate praticamente sulle esigenze dei pescatori del Mare del Nord, che sono tutta un'altra cosa rispetto alle esigenze di chi pesca nelle acque interne, nel Mar Mediterraneo, nel Mar Tirreno. Quindi io penso che ho fatto soltanto volutamente alcuni esempi, ma potremmo andare avanti, insomma c'è totale insensibilità rispetto ai beni culturali e ai monumenti, per cui non si finanziano negli vari assi europei, non si finanziano i restauri, le ristrutturazioni, le valorizzazioni dei siti archeologici. Potremmo parlare degli eventi sismici, l'Italia è un paese a rischio da questo punto di vista, ogni volta che ci capita purtroppo di avere delle disgrazie di questa natura dobbiamo chiedere l'elemosina all'Europa, perché l'Europa non prevede dei finanziamenti per la ristrutturazione dei centri storici, per il consolidamento statico e quant'altro. Quindi la parola d'ordine è mettere l'Europa con le spalle al muro.
Onorevole, una piccola considerazione, l'Italia da traino è diventata, invece è riuscita a farsi trainare in questa situazione.
Sì,
trainando, cioè dalla costituzione appunto dell'Europa, colpa dei nostri rappresentanti che non hanno fatto sentire la loro voce soprattutto in campo europeo, o si sono fatti abbindolare da altre chimere.
Principalmente, secondo me, è stata per responsabilità di chi ci ha governato o ci ha mal governato, perché tutto sommato non è che ci volesse una scienza infusa per capire che l'Europa poteva essere un'opportunità. Diciamo che in particolare non abbiamo avuto, questo lo sanno tutti, la capacità di spendere i soldi che l'Europa ci ha messo a disposizione. Però va anche detto, quel che poco fa ricordavo che la maggior parte delle attività economiche che riguardano l'Italia o la maggior parte delle specificità italiane, ci siamo dimenticati delle coste, ci siamo dimenticati del problema dell'immigrazione, si fa per dire che per Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale la questione dell'immigrazione è una assoluta emergenza, non da oggi, non sono mai state sottolineate in maniera adeguata nel rapporto tra Italia ed Europa e quindi alla fine questo rapporto si è letteralmente imbarbarito, per cui tutto ciò che dobbiamo all'Europa neanche ci torna indietro, perché le materie fondamentali che riguardano l'Italia l'Europa neanche le tratta e quindi quelle eccellenze, non mi riferisco soltanto agli argomenti, alle aree tematiche, ma anche alle professionalità, noi siamo bravi in alcune cose e quindi magari se ci fossero dei finanziamenti europei su quei settori avremmo anche persone capaci di sviluppare progetti, invece i progetti prevalenti sono quelli che riguardano la grande industria. In Italia ce n'è poca di grande industria, o la grande agricoltura, l'agricoltura massiva, diciamo così, dei paesi dell'est, noi non abbiamo questo tipo di agricoltura, abbiamo un'agricoltura che si basa sui prodotti di qualità, sui prodotti tipici, sui DOC, sui DOP, e quindi siamo perfettamente tagliati fuori e questo essere tagliati fuori corrisponde paradossalmente col fatto che siamo i principali, nel senso proprio di primi, contribuenti dell'Unione Europea. Quindi noi siamo i primi in classifica in rapporto al nostro prodotto interno lordo e non abbiamo indietro nulla perché le materie fondamentali che abbiamo citato non vengono trattate dall'Europa e non essendo trattate tutta la nostra intelligenza, tutta la nostra progettualità di fatto viene vanificata. In più abbiamo la tagliola dell'euro che è una moneta forte, troppo forte, praticamente è un marco travestito, siamo tutti schiavi della Germania, abbiamo adottato il marco che è la moneta tedesca, non abbiamo dato vita a una moneta nuova che è la sintesi anche della diversa natura delle economie degli stati membri, per cui l'Italia avrebbe bisogno di una moneta più debole per favorire le esportazioni, l'Europa invece ha bisogno di una moneta forte, la Germania ha bisogno di una moneta forte, ha prevalso la Germania, hanno prevalso gli stati del nord e tutto il meridione dell'Europa, ma a cominciare dalla Francia, quindi è un meridione relativo, si trova in grandissimo stato di difficoltà e i nuovi trattati come il Fiscal Compact stanno letteralmente strangolando la nostra economia, mettendo in difficoltà le famiglie, i giovani, le imprese.
Grazie onorevole, passiamo la parola al colonnello Pappalardo. Si presenta agli elettori, colonnello, con quale idee? Idee chiare, soprattutto che dopo le elezioni europee l'Italia si appresta a vivere un momento particolare, considerato che guiderà il team europeo per il semestre.
Guarda, in questo momento in Sicilia abbiamo dei problemi oggettivi legati sicuramente all'agricoltura, al turismo, alla pesca e senza dubbio a questa continua immigrazione. Basta pensare che alcuni giorni fa in un solo pomeriggio sono sbarcati 1466 clandestini e questo è sicuramente uno dei problemi più sentiti. Voglio solo ricordare che alcuni giorni fa Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, ha dato vita a una manifestazione a Catania, nel porticciolo di Ognina, dove abbiamo fatto sbarcare alcuni pensionati, alcune persone senza lavoro e alcune famiglie con handicappati a carico. Questo perché? Semplicemente perché vogliamo protestare contro quelle norme europee, quelle norme nazionali che hanno dato vita a questa situazione. Norme europee impongono all'Italia il pagamento di 900 euro al mese a clandestino contro i 440 euro che mediamente paghiamo a un pensionato, contro i 300 euro che mediamente diamo a una famiglia con un handicappato e contro nulla che diamo a un disoccupato. E questo lo vogliono le norme comunitarie. Vorrei solo enfatizzare un aspetto. Il 7 giugno del 2013 è stato firmato il Trattato Dublino II, firmato dall'allora ministro degli interni del governo Letta, chiamasi Alfano. Con questo trattato il problema dei clandestini è interamente da gestirsi dallo Stato che riceve questi clandestini. Mi viene difficile pensare a una barca che attracca in Germania o in Svizzera, quindi è un problema meramente italiano. Quindi con questo trattato si è dato solo e esclusivamente incarico all'Italia di provvedere a tutto e questo sicuramente è un trattato che deve essere rivisto. Dicevo inoltre protestiamo contro quelle norme nazionali, norme che hanno di recente abrogato il reato di clandestinità. Sicuramente questo ha comportato un aumento dell'immigrazione, non certo una diminuzione. Se poi si pensa che addirittura si vorrebbe inserire una norma con la quale chiunque nasca in Italia diventa cittadino italiano, probabilmente qualcuno dice che arriverebbero circa milioni di nuovi migranti. Per carità di Dio, nulla a togliere contro i migranti, però sicuramente non saremmo in grado di sostenere economicamente questa situazione.
Colonnello, un'ultima domanda. La Sicilia soprattutto ha delle peculiarità che devono soprattutto essere sfruttate appieno. Ecco, come intende portare avanti queste problematiche? Io quando mi riferisco a peculiarità parlo dell'agricoltura, parlo delle infrastrutture turistiche, delle zone archeologiche veramente che possono essere fonte di lavoro, fonte di salvezza, diciamo, economica per la nostra isola.
Guardi, io sintetizzerei in questa maniera: rivisitazione dei trattati europei che impongono delle norme all'Italia che sicuramente non portano a uno sviluppo. Basti pensare alle norme, gli accordi con il Marocco per l'agricoltura, le nuove norme sulla pesca, tutte norme che vanno rivisitate in un'ottica di un maggior sviluppo, in particolare del turismo in Sicilia.
Si conclude così anche questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. A tutti una cordiale buona serata ed appuntamento alle prossime edizioni.